Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Eccoci qua, nuova puntata di Messico e bufale. E questa volta voglio cominciare a parlare del come è stato affrontato, presentato il tema della proposta di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, riguardo al modesto incremento della tassazione, anzi reintroduzione per l'esattezza, della tassazione sulla successione per quanto riguarda capitali superiori a 5 milioni di euro. Si è sentito di tutto e di più su questo tema, tra l'altro cose anche abbastanza surreali e senza senso della realtà. Riferisco una per tutte il commento del direttore Sorgi riguardante la considerazione che chi non ha mai avuto una casa di almeno 1 milione di euro di valore, io umilmente devo dire io no, comunque. A parte le cose più surreali e involontariamente autoironiche, come questa, c'è una singolare modalità di presentazione di questa proposta. Anzitutto il tratto comune è non dico tanto la semplificazione quanto la allegra modificazione dell'obiettivo, o quantomeno della natura del provvedimento, della proposta, ecco, di provvedimento. Allora, innanzitutto, ricordandoci che riguarda i patrimoni superiori a 5 milioni, passati di proprietà per successione, viene presentata di volta in volta come una stangata, come una nuova tassa, come... Nessuno letteralmente si preoccupa di specificare che si tratta di un investimento sulle giovani generazioni, che si dice spesso questo non è un paese per giovani, e ci si riferisce anche e soprattutto alla questione dell'esodo dei giovani più preparati verso paesi dove molto semplicemente vengono trattati meglio e gli vengono da subito, e soprattutto gli vengono date mediamente prospettive di crescita personale decisamente migliori di quelle che troverebbero in Italia a parità di tipologia di lavoro offerto. Questa è la natura della cosa. Dare un incentivo economico ai giovani italiani a restare. Può avere tutti i limiti che si vuole, si può discutere sul merito, quello che è sospetto è, come fa la nostra informazione, manipolarla fino al punto da far perdere completamente il senso della proposta. Che, ripeto, può essere tranquillamente accettata, rifiutata, discussa, criticata, emendata, però ecco quello che viene fatto è, ecco, vi do una panoramica per uscire dai commenti personali. Il giornale, praticamente è il giornale di Forza Italia, notoriamente, la chiama stangata eredità. con questo ben guardandosi dal far capire, almeno attraverso il titolo, che si tratta di un campo di applicazione sì, abbastanza limitato, circa l'1% della popolazione italiana può dire di poter ereditare patrimoni uguali o superiori a 5 milioni di euro di valore. Poi c'è Libero, che addirittura attacca la persona e non parla del provvedimento, titolando Letta è un pericolo, addirittura. Però va detto anche che riporta i commenti favorevoli al provvedimento di alcuni esponenti del PD. Poi c'è il Tempo, che si profonde in un articolo di fondo che ha questo tenore. Tassa e spendi dei vampiri della sinistra. Quindi il solito refrain della sinistra delle tasse contro la destra che abolisce e toglie le tasse. Peraltro, refrain abbastanza discutibile in quanto il carico fiscale sotto i vari governi di centrodestra guidati da Berlusconi è complessivamente aumentato, facendo il gioco delle tre carte di spostare l'imposizione fiscale media non da una categoria all'altra di contribuenti, ma dalle tasse centrali alle tasse locali. Ha ridotto un po' le aliquote IRPEF, però il problema è che ha recuperato con gli interessi alzando quelle locali. Allora, a parte questo inciso fiscale, c'è poi una testata minore, almeno come diffusione, che è Il Riformista, che è l'unico giornale unico, sottolineo, compresi quelli considerati di area quantomeno non di estrema destra, come i primi che ho citato. E, dicevo, è l'unico che analizza il merito, anche se gli analisti non sono né sociologi né economisti, ma un parere pro e un parere contro, almeno questa testata lo ha richiesto. E poi c'è l'ambito dei social media. Social media, dove andando a guardare nelle pagine ufficiali di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e di Salvini, si va in Facebook in particolare, si va a trovare. Nella pagina della Meloni si va a trovare la definizione di patrimoniale, che voglio dire, detto da una prospettiva di sinistra, magari fosse una patrimoniale, non è una patrimoniale, non è assolutamente una patrimoniale, è una tassa sulla successione, che è una cosa alquanto diversa, è diciamo un minimo e timidissimo accenno di patrimoniale, chiamarla patrimoniale. E poi c'è il propagandista Salvini che riporta questo, diciamo così, pensiero: il PD non sa far altro che proporre nuove tasse, mentre invece si dovrebbe tassare Amazon. Su questo ci torno. E si produce in alcuni meme, cioè slogan più immagini ironici, mentre analisi zero. Ecco, analisi della proposta ovviamente zero. E il che forse mi fa sospettare che sia stata una buona mossa quella di Letta. Devo dire che quanto al tassare su Amazon, sapientemente Salvini omette di dire che c'è un'iniziativa a livello europeo che vede protagonista il gruppo riformista, socialista, democratico, europeo che va proprio nella direzione di tassare ovviamente non solo Amazon, ma di tassare in modo armonico a livello europeo le principali multinazionali che attualmente hanno grossi volumi d'affari nell'area europea, in particolare nei paesi dell'Unione Europea, senza però in questi paesi corrispondere un centesimo di tasse. E indubbiamente questa è una cosa che, specialmente nel quadro odierno, dove all'Unione Europea e ai paesi dell'Unione Europea viene richiesto uno sforzo economico non da poco, che si potrebbe tranquillamente definire epocale, per ripristinare condizioni di vita e di lavoro normali dopo la pandemia, insomma, diciamo che è un punto di vista quantomeno così, vogliamo dire un po' provincialotto. Quando si desidera che una cosa sia in un certo modo e non come in effetti è, poi si finisce per vedere quello che si vuol vedere. È un principio mediaticamente molto molto sfruttato e si applica anche al caso del presunto fotomontaggio che circola a proposito della crisi migratoria tra Marocco e Spagna, i fatti di Ceuta, per capirci. Sta circolando sulla rete una foto ormai abbastanza famosa di un agente della Guardia Civil spagnola che porta in salvo in acqua un neonato. Questa foto viene accusata appunto da chi non ha evidentemente piacere che si parli di qualsiasi cosa abbia a che fare con l'immigrazione, se non in termini di invasione. Dicevo, questa foto viene accusata di essere un cosiddetto tarocco, vale a dire un falso, un fotomontaggio, una situazione montata. Preliminarmente, qualcuno mi dovrebbe convincere che la Guardia Civil spagnola abbia interesse a montare un falso fotografico. Sinceramente, personalmente non ci arrivo, non so voi. E secondo un'analisi tecnica che viene fatta appositamente da un sito di debunking italiano, e la trovate su Open Online segnatamente, e si evidenzia che la foto non è fotomontata, molto semplicemente. Perché c'era un bambino, un neonato in acqua apparentemente bianco, che veniva dal Marocco, non lo so, non lo sa probabilmente nessuno se non la Guardia Civil spagnola, e sta di fatto che purtroppo, ragazzi, la foto è vera, non è che tutto quello che non vi piace è falso. Sempre a proposito dei fatti di Ceuta, c'è in circolazione, devo dire purtroppo perché questo è veramente deprimente, un post rilanciato, 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 catena, dove si mostra una foto in cui c'è un corpo a terra in un contesto cittadino, un corpo a terra con accanto due operatori sanitari in tuta bianca e mascherina. E questa viene usata, questa foto, come prova che a Ceuta, secondo quanto riportato nel testo scritto del post, ci sarebbe in atto una terribile epidemia di una variante subsahariana del Covid-19. Allora, naturalmente vanno dette due fatti concreti su questo. Il primo è che tutto questo non risulta nessuna particolare epidemia con morti per strada, così a livello catastrofico come suggerito da questo post in Marocco. La seconda cosa, ancora più ovvia e in fondo smentita dalla foto stessa, anzi riaffermata, scusate, dalla foto stessa, è che se si guarda bene, quella foto è stata scattata in Cina. C'è l'insegna di un locale in caratteri cinesi e vabbè, e negozi con insegne in cinese ce ne sono un po' in tutto il mondo e questo ci siamo. Però andando a cercare negli archivi delle agenzie giornalistiche si trova abbastanza facilmente questa stessa foto, correttamente datata e ambientata. Gennaio 2020, Wuhan, Cina. Cerchiamo di evitare di replicare qualsiasi cosa venga incontro ai nostri pregiudizi, perché la verità è una sola, non può mai essere doppia. Ecco, abbiamo visto come viene usato nel magico mondo del web il fatto avvenuto a Ceuta con il tentativo di emigrazione di massa in Spagna dal Marocco, fra l'altro favorito per motivi politici dal governo marocchino, che ha letteralmente aperto i confini e lasciato uscire chiunque volesse uscire. Questo come ritorsione contro il governo spagnolo, perché il governo spagnolo stesso aveva accolto per motivi umanitari un oppositore marocchino che è stato accolto in quanto malato di Covid-19 e bisognoso di cure. Quindi non si tratta, come implicitamente sostenuto dai falsi analizzati prima, di una fuga in massa dal Marocco per motivi di panico legato al Covid. Detto questo, andiamo ai falsi di casa nostra legati sempre al Covid, entriamoci a pieno titolo. Eh sì, purtroppo ancora c'è chi si esercita su questa materia sperando di riuscire a spaventare qualcuno e devo dire anche in parte purtroppo riuscendoci. Passo quindi a esaminare un video prodotto dal blogger Massimo Mazzucco, noto blogger classificato fra l'altro su Wikipedia stesso come complottista. Di cosa si occupa? Si occupa apro delle virgolette, parecchie virgolette, complotto a favore dei vaccini e contro le cure, complotto ordito da la proverbiale Big Pharma con la collaborazione barra complicità del governo italiano. Sì, perché si occupa questo lungo video, si occupa soltanto del governo italiano. Il che già, insomma, qualcosa può fare intuire riguardo le finalità di questo tipo di operazioni. Sì, non si parla dell'estero, si parla solo dell'Italia, come se la pandemia e la scelta della vaccinazione di massa fosse solo italiana. Allora, si parte con un assunto abbastanza ovvio, a parte quello, insomma, un po' meno ovvio, dell'affermazione del complotto, affermato ma non dimostrato con prove particolari a suffragio se non dei ragionamenti induttivi che adesso entrerò nel dettaglio per farvi capire meglio. Allora, di che si parla? Anzitutto comincia Mazzucco col dire che una cosa abbastanza ovvia apparentemente, che le cure tempestive in fase precoce sarebbero efficaci, ma non vengono fatte per una scelta. Quindi assumendo e successivamente enunciando una serie di possibili terapie che in base all'assunto a fondamento del video volutamente ignorate, non erogate o non sperimentate o un po' tutte queste cose insieme. Bene, fin qui tengo a mantenermi abbastanza sul piano della enunciazione e sul riassunto di quello che il suddetto blogger afferma. Allora, in pratica le cure quindi non vengono date tempestivamente perché i poteri forti barra Big Pharma non vogliono. Andiamo però a vedere quali sono queste cure che esistono ma non vengono date. Queste cure sono elenco semplicemente, sono l'ozonoterapia, l'idrossiclorochina, le vitamine C e D, in particolare la D3, la quercetina, l'ivermectina, il plasma iperimmune, e questo dovrebbe essere l'elenco completo, salvo sviste. Ora, fra tutto quello che ho enunciato, non c'è una terapia o principio attivo che abbia avuto una sperimentazione completa in doppio cieco su un campione numericamente significativo, non ci, e quando ci sono state delle sperimentazioni, in particolare mi riferisco alla plasma iperimmune nella prima fase della pandemia, nella prima parte del 2020, e i risultati ci sono e sono stati codificati e documentati, ma sono scarsissimi, sono veramente scarsissimi, solamente su malati in fase iniziale e comunque, tra l'altro, aumentando il rischio di complicazioni. Questo non lo dico io, ma lo dicono i risultati dell'elencazione di tutte le esperienze cliniche condotte quando si preferiva accettare una dose di rischio piuttosto che lasciar morire le persone senza fare nulla. E ci mancherebbe. Oggi già siamo in condizioni ben diverse dal punto di vista terapeutico, dei protocolli terapeutici. Comunque, abbiamo visto quali sono le terapie o sostanze che si vorrebbe utili ma volutamente ignorate in omaggio al complotto di Big Pharma. Detto questo, però, ci sono anche casi di inutilità o di troppo alto, rischio rispetto al beneficio. Tutto questo, invece, risulta documentato da studi veri e propri, dato che, nel video va detto pure, vengono citati come studi dei semplici progetti di studio, che sono una cosa ben diversa. L'ABC, per definire in ricerca medica uno studio come tale, è 1. La fase preclinica, 2. Le tre fasi cliniche, e su un campione numericamente significante di soggetti, condotti oltretutto in doppio cieco. Che significa? Significa condotti con un gruppo di controllo a cui viene somministrato un placebo o una finta terapia, in modo tale da poter verificare che gli eventuali effetti benefici siano legittimamente considerabili come causati dal farmaco o dalla terapia. e non frutto di casualità. Il tipo sarebbe guarito comunque, ma noi lo attribuiamo a quel farmaco. E in questo modo si fa una ricerca scientifica seria. Ripeto, nessuno di quei cosiddetti farmaci o rimedi e risulta essere... Ah, ecco, nell'elenco avevo dimenticato la lattoferrina, che è un integratore alimentare. Nessuno di questi è risultato dimostrato ancora, il che non esclude che alcuni di questi principi attivi possano essere in futuro dimostrati come attivi, ma come utili, ma al momento non ce l'abbiamo, quindi non possiamo venderci una certezza di alternativa, di disporre di un'alternativa rispetto ai vaccini, che oltretutto intervengono prima che uno si ammali, mentre qualsiasi terapia interviene sul malato. Ditemi voi cos'è meglio. Detto questo, passiamo ora a un'altra affermazione avventurosa. Non voglio caricare la dose oltre misura, ma l'affermazione avventurosa è quella che la vigile attesa raccomandata per i malati in osservazione domiciliare sia una inerte attesa della morte del paziente, come affermato nel video. Non ci siamo perché la vigile attesa non è la vigile attesa in attesa dell'inevitabile, confortati da una suorina più o meno competente, ma è come l'immagine presa dal video, per capirci, ma è un regime vigilato da un medico in maniera anche stretta, in cui sono previsti protocolli farmacologici a base di, secondo la situazione e secondo le scelte del medico ovviamente, a base di anticoagulanti e corticosteroidi. Ci sono alternative? Beh, se escludiamo quelle non sperimentate ma gabellate come sicure dal suddetto blogger, attualmente no, non ce ne sono. Altra cosa, altra affermazione avventurosa. I media non dicono le stesse cose che vi sto dicendo io, blogger, in quanto sotto il controllo e il potere censorio di Big Pharma, questo mostro orrendo che per speculazione fa di tutto e di più. Allora, la dimostrazione di questo sarebbe il fatto che Crisanti, il noto virologo, avrebbe detto che non si fidava dei vaccini, ma poi se l'è fatto perché costretto. Peccato che Crisanti non ha mai detto che non si fida dei vaccini, tout court. Ha detto: non mi fido dei vaccini non testati, che è un concetto un pelino diverso. Infatti esiste l'intervista documentata, la trovate su YouTube molto facilmente, in cui Crisanti stesso, prima che fossero condotte le sperimentazioni sui vaccini di cui si sapeva soltanto che erano in sperimentazione preclinica, cioè in vitro, ha detto questa cosa. Sì, ha detto: no, non mi farei qualsiasi vaccino in ogni caso, sempre e comunque, no, me lo farò quando avrò i dati e saprò che quel vaccino è sicuro. Questo oggi ce l'abbiamo. Allora, poi, altra cosa, viene spacciato sempre nel video un documento dei carabinieri con delle raccomandazioni profilattiche tipo lavarsi le mani, la mascherina, cose che ormai sappiamo benissimo, più altre tipo prendetevi un antipiretico, questo è un documento nato, prendetevi un antipiretico ogni tanto, cioè un antinfiammatorio, scusate, che era la tachipirina, prendetevi anche, integratevi bene con le vitamine, prendetevi la vitamina C perché potrebbe avere un effetto protettivo, ma questo è un documento nato quando ancora non si sapeva praticamente nulla del SARS-CoV-2, cioè dell'agente patogeno virale. Si sapeva solo che esisteva una patologia denominata COVID-19. Da qui a dire che queste raccomandazioni profilattiche sono delle prove di assoluta efficacia delle vitamine, insomma è un po' diverso anche questo. Poi si millanta una ispezione dei NAS per mettere i bastoni tra le ruote al professor De Donno, che stava sperimentando il plasma iperimmune nella prima fase della pandemia. Non è vero nemmeno questo, anche questa si trova su YouTube, c'è l'intervista al professor De Donno dove si racconta che non c'è stata nessuna ispezione dei NAS, ma c'è stata una telefonata dei NAS per informazioni su una singola terapia effettuata su una donna gravida, che è un'eccezione al protocollo, che è stata un'eccezione fatta al protocollo di sperimentazione del plasma iperimmune, protocollo che peraltro esisteva ed esiste e che ha portato poi alle conclusioni deludenti che accennavo prima. Altro punto debole. Quindi diciamo che questo plasma iperimmune non è che è stato affossato, è stato semplicemente ritenuto deludente. Punto. Poi c'è l'esempio, viene riportato l'esempio, la citazione dei vari VIP che in giro per il mondo sono stati curati, per loro le cure esistevano. Hanno sperimentato che cosa? Gli anticorpi monoclonali, terapia sperimentale, tuttora in sperimentazione. Nessuno l'ha bloccata o affossata. C'è solo un difettino, costa un sacco di soldi. E non tutti se la possono permettere, tanto più in una condizione di test. Loro hanno scelto di fare da cavie, gli è andata bene, anche perché probabilmente si trattava di forme abbastanza lievi di Covid. E questo dei VIP che sono stati curati, quindi non dimostra un accidente di nulla. Poi, punto debole, la AIFA, che è l'Agenzia di Controllo del Farmaco Nazionale Italiana. L'AIFA afferma il signor Mazzucco, l'AIFA fa ciò che dice l'EMA. No, l'AIFA non fa quello che dice l'EMA, perché l'EMA fa la sua istruttoria e l'AIFA fa la sua istruttoria esattamente come le altre agenzie regolatorie del farmaco nazionali che ci sono in Europa e nel mondo. Ogni nazione ha la sua. È suggestivo, per finire, una cosa qui bisogna dirla a onor del vero, è suggestivo il tema riportato sempre da Mazzucco, che ci sarebbe una commistione di interessi e di persone, si parla di porte girevoli, non senza motivo, devo dire, tra imprese farmaceutiche o imprese che fanno parte del Big Pharma Club e agenzie regolatorie. C'è un problema, è vero, c'è un problema potenziale. Peccato che le azioni di questi funzionari siano soggette a controllo da parte o delle autorità nazionali o dell'autorità dell'Unione Europea, in questo caso, della Commissione e quant'altro. È giusto porre la questione, per carità, ma da qui a ricavare la certezza che i controlli e le verifiche e il meccanismo autorizzativo sia malato all'origine, insomma, diciamo che un po' non è così automatico, quantomeno. Eviterei, diciamo, affermazioni avventurose di questo tipo, tanto più se finalizzate a un spargimento di dubbi così politicamente e smaccatamente orientati. Tutto qui. Bene, per questa puntata è tutto. Non mi rimane che salutare e invitare tutti quelli che mi hanno la bontà di starmi ad di così, considerare con raziocinio, ecco, quello che vi propina il magico mondo del web, perché, come avete visto, di veleno tossico per i cervelli ne gira veramente tanto, tanto, tanto. Ciao, ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.